Mediterradio Isula na Corsica, Sardegna, Sicilia.
Anche in Italia ormai imperversa la moda di Halloween, ma noi non ci dimentichiamo delle nostre tradizioni che meglio di qualunque altra cosa rappresentano la pietà popolare e ci aiutano a tenere vivo il ricordo dei nostri cari che non ci sono più. Benvenuti a Mediterradio, la voce delle isole, ogni settimana Sardegna, Sicilia e Corsica assieme sulle frequenze di Radio Rai e di Radio Cors Frequenza Mora con Vito Biolchini da Cagliari, Salvatore Cusimano da Palermo e Pietro Luigi Alessandri da Bastia. Saluti amici.
Saluto a tutti, come tu l'hai detto Vito, pensiamo in questo periodo a quelli che non ci sono più, ma salutiamo anche i nostri ascoltatori vivi che sono sempre veleni a Mediterraneo.
A Palermo c'è una bellissima tradizione che è quella dei pupi di zucchero regalati ai bambini che ricordano spesso le chansons de geste.
E allora i temi di oggi. Palermo intitola una strada al quotidiano L'Ora, per anni voce coraggiosa della Sicilia antimafia. E se fosse il cosmopolitismo il concetto chiave per capire l'identità del Mediterraneo? Se ne è parlato a Cagliari nel corso di un interessante convegno internazionale. E poi andremo in Corsica per fare il punto dopo l'incidente che nelle bocche di Bonifacio ha visto protagonista, per fortuna senza gravi conseguenze, il mercantile Rhodanius, e per raccontarvi gli incontri musicali del Mediterraneo, una rassegna in corso a Bastia. Infine incontreremo l'atleta sardo americano Nicolo Porcella, che ci racconterà la sua impresa fatta in Corsica tra stand-up paddling, trekking, arrampicata e tuta alare. Per l'apertura di oggi andiamo in Sicilia, dove una manifestazione ha riportato l'attenzione sulla ripresa del fenomeno dell'emigrazione. Da Palermo, Salvatore Cusimano.
Tutti in corteo con una valigia di cartone come i loro antenati. In un secolo e passa sembra non essere cambiato nulla in Sicilia. Migliaia e migliaia di giovani ogni anno lasciano la regione, le famiglie, gli affetti per cercare un'opportunità in paesi con economie più forti e mercati del lavoro più ricchi. L'idea della marcia è nata in un quartiere popolare intorno a un parroco, Francesco Garau, punto di riferimento da decenni nel processo di emancipazione civile e sociale. Ha raccolto il consenso non solo dei vescovi di Palermo, l'orefice di Monreale Pennisi, in testa al corteo che si è snodato per vari luoghi simbolo della città, ma anche di tanti studenti. Abbiamo raggiunto Ludovica Di Prima del liceo classico Umberto I fra le promotrici della manifestazione.
L'iniziativa, sicuramente il fatto che sia stata così subito partecipata, che abbiamo raccolto subito le adesioni di così tante persone, dimostra il fatto che il problema dell'emigrazione è un problema che colpisce tutti. Per noi questa cosa probabilmente è la prima volta che da tanto tempo si riporta al centro del dibattito politico e pubblico un reale problema dei siciliani. Cioè, molto spesso ci bombardano di problemi che in realtà poi sono lontani, no? Gli immigrati, le cose che in realtà poi sono spesso un po' una nebbia che ci sposta un po'. La discussione su cose che non ci riguardano. Probabilmente finalmente questa campagna riporta al centro i veri problemi che tutti i siciliani vivono, perché qualsiasi famiglia, veramente ogni famiglia, almeno un familiare che è dovuto partire.
Voi dite: noi vogliamo scegliere di andar via, non essere costretti.
La nostra battaglia non è sicuramente contro l'azione di partire in sé, cioè noi crediamo che se qualcuno ha le possibilità, la voglia e il desiderio di partire, debba farlo e debba essere messo nelle condizioni di farlo. Per noi il problema è che qui si parla di un obbligo, cioè si parla del ricatto, no? Se rimani qui vuol dire che spesso non potrai studiare bene come potresti studiare fuori, non potrai fare il lavoro che vuoi tu se non in condizioni di totale precarietà, e invece andare fuori vuol dire probabilmente assicurarsi un futuro. Quindi per noi la questione centrale è garantire a tutti la scelta di poter vivere nella terra in cui si è nati, che insomma non crediamo che sia qualcosa di assurdo, ma pensiamo che faccia parte delle libertà di base che dovrebbe avere qualsiasi individuo, no? Quella di poter scegliere dove vivere.
Il Mediterraneo come uno spazio cosmopolita dove chi vive si riconosce in un'identità più ampia che non coincide solamente con quella della propria nazionalità. È stato questo il tema del convegno internazionale CosmoMed, tracce di cosmopolitismo, migrazioni, memorie e attualità tra Mediterraneo ed Europa, organizzato dall'Università di Cagliari e che si concluderà domenica al Lazzaretto dopo 20 giorni di incontri, dibattiti, laboratori e performance. A coordinarlo il professor Raffaele Cattedra del Dipartimento di Lettere e Lingue e Beni Culturali dell'Università di Cagliari. A lui abbiamo chiesto in che misura il concetto di cosmopolitismo può aiutarci a capire il Mediterraneo oggi.
La cosa strana di questo concetto è che è molto antico, ha 2500 anni. Sembra che si possa far risalire ai filosofi stoici, a Diogene, che avrebbe risposto a un certo punto quando gli hanno chiesto da dove vieni e lui avrebbe detto la mia patria è la terra intera. Però questo concetto, che significa alla base la consapevolezza di essere cittadini del mondo, interroga i ricercatori, l'accademia, la politica sulle questioni della cittadinanza.
E tanto insomma, più se ci rivolgiamo a un ambito, se vogliamo, anche ristretto rispetto al pianeta come quello del Mediterraneo.
Infatti possiamo dire che in qualche modo è costitutivo del Mediterraneo stesso, costitutivo perché è legato agli scambi, alle migrazioni, ai cambiamenti di confine, all'idea di un Mediterraneo fatto come koinè di popoli, di religioni, di lingue, di culture. E noi questo incontro che abbiamo chiamato CosmoMed ha come sottotitolo migrazioni, memorie, attualità. Se noi però schiacciamo sul contemporaneo la questione delle migrazioni, non capiamo granché e rimaniamo un po' legati alla cronaca degli ultimi 10 anni. Invece probabilmente va letto proprio sulla lunga durata e quindi va letto a partire dalle migrazioni, quelle più antiche del Mediterraneo, non so, penso ai Fenici, ai Greci, penso all'Ottocento, alle grandi migrazioni dal nord dell'Europa o dal nord del Mediterraneo verso il sud, la colonizzazione del Maghreb da parte di questa massa proletaria di spagnoli, francesi, italiani, portoghesi, per arrivare ai giorni nostri.
Qual è il ruolo che le isole del Mediterraneo avranno nel Mediterraneo che verrà?
Beh, io penso per esempio che una città come Cagliari, a parte l'isola, un'isola come la Sardegna, nel suo recente successo turistico si avvalga o si arricchisca proprio dalla sua capacità di essere una città multiculturale e multietnica.
Un simbolo di Eualice che è forte, perché non si deve parte di uso paese per tua travaglio, e piuttosto e Eualice rientra come un cosmopolitismo turistico che è scambi e gli scambi commerciali hanno sempre favorito le trasformazioni economiche e sociali di paesi e in generale in Ber. Ora c'è anche un lato negativo per l'ambiente in particolare, ma preferimmo Eualice di turisti che Eualice di gente di chi chieda un uso paese per andare altro a trovare lavoro.
I giovani sono in difficoltà, spesso cambiare città per studiare significa fare il primo passo per non tornare più, ne avevamo anche parlato in una precedente puntata di Mediterradio, allora ecco che l'istruzione assume una valenza centrale in tutte le politiche di sviluppo, però è l'istruzione che soffre più di qualunque altra cosa probabilmente oggi in Italia.
Il rapporto della Fondazione Migrantes, il rapporto italiani nel mondo, dice che nel 2018 sono stati 12.127 i siciliani che hanno lasciato l'isola. Siamo terza regione dopo Lombardia e Veneto. Si calcola che in tutto il mezzogiorno mancano 220.000 laureati.
Un cuore di schiavi di Nabucco, di Verdi, che sarà un programma a parte di 4 novembre di scontri musicali di un Mediterraneo. Allora sentiremo in fine di questa trasmissione il presidente di questi scontri, Giorgio De Zerbe. Ora sentiamo un pezzo di Nabucco.
Yeah. Settimane fa si è evitata una catastrofe vicino a Eocche di Bonifacio, in cui l'arinamento di una nave Urodanius in Calalonga, che trasportava 2.600 tonne d'acciaro. Non è mica prima volta che questo genere d'accidente accade in De Eocche e in De Canale di Corsica, però non c'è misure specifiche adatte, benché i politici, da un lato francese italiano, a riglamessi, ma da altre strutture di no. Aperte le navi francese italiane, l'altri battelli per Franca e Oche, che sono considerate come una zona internazionale. Urodanius, che batte la bandiera di Awarbada, ha potuto ripigliare il mare senza sguasti maggiori. Il presidente dell'Ufficio dell'Ambiente di Corsica, Francesco Sargentini, punta a lui di nostra mancanza.
Ci rendiamo conto oggi con l'incidente che c'è stato in Bonifacio, che se situazioni si ripetono a parecchie volte per anno, e ci rendiamo conto di noi che ogni volta passiamo vicino a una catastrofe. Immaginatevi domani se devo un pedoliero che gira carico che l'accavi un incidente simile, domani gli avasti che lo puoi cagionare a un nostro ambiente, perché chi a Corsica di un punto strategico nel Mediterraneo, dove lo passa per anno decine di migliaia di vattiche, che si Pineocchi di Bonifacio, o nello di un canale di Corsica a largo di un Capicosso, abbiamo bisogno di questa sicurezza che oggi non abbiamo mica, e di un affare che non mandiamo di voi un pezzo, all'affare marittimo che non domandiamo allo Stato di via un conto di questa situazione.
Per la prima volta in Italia è stata intitolata una strada a un giornale, il quotidiano L'Ora, fondato nel 1990. Per 92 anni ha rappresentato una delle punte più avanzate del giornalismo nazionale. Una targa è stata apposta a Palermo sulla parete del palazzo che ha ospitato la redazione e le rotative. L'iscrizione è stata scoperta nell'anniversario della morte dello storico direttore Vittorio Nisticò. Una storia bellissima, quasi eroica, quella dell'Ora. Grandi battaglie civili, coniugate con una costante denuncia della corruzione del fenomeno mafioso che costò la morte di tre cronisti, Mauro De Mauro, Cosimo Cristina, Giovanni Spampinato, assassinati dalle cosche. Il giornale è stato anche una palestra in cui si sono formate grandi firme del giornalismo. Franco Nicastro è stato uno di quei cronisti.
Ma è stato un giornale che intanto ha praticato un giornalismo moderno in un periodo in cui c'era una stampa, soprattutto quotidiana, omologata. E poi era un giornale che aveva individuato alcuni temi fondamentali, non solo quello della mafia, per la quale diciamo è passato alla storia come il primo giornale che ha fatto una prima grande inchiesta su Cosa Nostra, ma anche su tanti temi civili, e soprattutto è stato impegnato nella denuncia del malaffare, della corruzione e anche della degenerazione del potere.
Un piccolo giornale in una città, certo, tormentata dalla mafia, appunto, e dal malaffare, che però ha avuto un respiro nazionale, si può dire?
Senz'altro, perché era un giornale che aveva la capacità di tematizzare alcune questioni importanti, e venivano questi temi poi ripresi e sviluppati dal grande giro nazionale, dall'informazione nazionale. Quindi era un giornale che da una realtà, possiamo dire, in qualche modo periferica come quella di Palermo, riusciva a entrare, a imporre i propri temi nell'agenda nazionale.
L'Ora è stata anche una palestra straordinaria per cronisti che poi sono diventati grandi commentatori, inviati. Insomma, è stata una scuola di giornalismo che forse adesso, di cui ci sarebbe grande bisogno, ma che non esiste più.
Sicuramente ha funzionato come un grande laboratorio professionale e anche un laboratorio di idee, sotto una direzione straordinaria come quella di Vittorio Nisticò, che coincide con il periodo migliore del giornale. In quella fase si sono formate e si sono incontrate tre generazioni di giornalisti, ma non solo questo, non era soltanto una scuola di formazione professionale per giornalisti, ma era anche un punto di riferimento per la cultura, e non solo per la cultura siciliana, ma anche per quella nazionale.
Le redazioni come luogo di riferimento per la cultura, io penso che nella crisi del giornalismo italiano, soprattutto quello della carta stampata, che ormai è evidentissimo e lampante, ci sia anche questo fattore, cioè che le redazioni non sono più luoghi dove si ragiona, dove si discute apertamente, ma sono luoghi dove banalmente si insegue internet, così i giornali sono destinati a morte sicura e non in tantissimo tempo.
Qualche giorno fa è stato ricordato i 50 anni di Internet. Ebbene, quanto è cambiato il nostro lavoro con Internet? Direi che è stato rivoluzionato e probabilmente quelle pause di riflessione oggi sono impossibili con il ritmo del lavoro delle redazioni.
Una bella iniziativa di dare un nome di una via a un giornale che ha pigliato la soberta in della lotta contro la mafia, e così di nuovo penso un modo di rendere omaggio ai giornalisti che denunciano la mafia, in particolare quelli che per questo hanno perso la vita.
La musica dalla Sardegna. Si è appena concluso il tour di 4 giorni in Francia per Amada, il progetto musicale degli Elva Luzza, cioè il trombettista e cantante Nico Casu, il chitarrista Gianluca Dessì e di Renat Sette, uno degli ultimi eredi della tradizione provenzale dei Trovatori. Amada, album uscito nel 2014, ha ricevuto entusiastiche recensioni nelle riviste di settore italiane e francesi, è stato presentato in numerosi festival e rassegne nei due paesi. Ha vinto il premio Mario Cervo come migliore CD prodotto in Sardegna in quest'anno nella categoria World Music. E allora, tratto da Amada, ascoltiamo il brano Maire Nostra.
Maire Nostra taglia.
State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna e di RCFM in Corsica.
Nicolò Porcella è un atleta estremo sardo-americano che con le sue imprese spesso ci fa conoscere luoghi bellissimi del nostro pianeta. Padre cagliaritano, madre statunitense, cresciuta alle Hawaii e poi diventato con il fratello Francisco, surfista professionista, Nicolò è stato protagonista con l'amico Rudy Cassan di una nuova avventura in Corsica. Insieme hanno raggiunto la costa in stand-up paddling, hanno raggiunto poi una montagna, l'hanno scalata e da lì si sono gettati con la loro tuta. 4 discipline per una sola impresa che sarà presto al centro di un documentario.
3 anni fa abbiamo incominciato ad aprire queste nuove montagne, questi nuovi salti qua in Sardegna, in Corsica, e finalmente quest'anno abbiamo avuto il budget per poterlo documentare. Abbiamo iniziato in Corsica, dove praticamente Rudy, io gli ho fatto vedere la Sardegna e qui abbiamo aperto dei salti nuovi e lui mi ha fatto vedere la Corsica, perché lui è francese ed è cresciuto andando in Corsica. Diciamo sono le due isole più belle del mondo per noi, e quindi volevamo far vedere, diciamo, al mondo questa avventura che Rudy, diciamo, abbiamo sognato 4-5 anni fa e adesso siamo riusciti a realizzarla.
Parlaci di queste montagne della Corsica, che caratteristiche hanno per voi?
Sono a fianco proprio al mare, quindi è una cosa rara, perché di solito tutti i posti dove noi andiamo a volare siamo sempre in una zona di montagna e basta. Invece in Corsica, in Sardegna, abbiamo le montagne che arrivano giù alla spiaggia, cioè inizi a scalare proprio, inizi dalla spiaggia a fare trekking per poi arrivare a un paretone. In Corsica per esempio era 460 metri di scalata pura, per poi un'altra ora e mezza di trekking per arrivare su in cima, per poi fare il volo dove vogliamo e atterriamo giù in spiaggia.
Nicolò Porcella, in pochi chiaramente potranno imitarvi, ma in tanti vedranno questa vostra impresa, perché appunto dopo diventerà un documentario.
Sì, la cosa che noi volevamo fare è fare questi 3-4 sport tutto in una giornata, per arrivare su in cima, per poi volare giù. Un volo molto tecnico, molto impegnativo, e stiamo facendo una linea nella montagna dove è una cosa che poi, quando vedrete il video, capite quello che vi sto dicendo. Atterriamo che stiamo urlando e piangendo dalla gioia.
La 20ª edizione di scontri musicali di un Mediterraneo si tenerà a Bastia di 4 a 10 novembre, ma ci saranno concerti in tutta Corsica e in le scuole. Nove paesi saranno presenti: l'Algeria, la Spagna, la Francia, il Libano, Malta, il Marocco, la Tunisia. Il paese invitato stanno di l'Egitto. In due si investigherà i 150 anni dell'apertura di un canale di Suez, il tema di si scontri stanno di a nascita di una nazione, e a musica in cui l'esempio dell'Italia, e dunque si sentirà pezzi di un Nabucco, Giorgio De Zerbi, presidente di scontri musicali.
E io penso che si installa un'impressione di Duca, una musica che, non essendo mica a nostra, presenta specificità che non conosciamo, soprattutto quando si parla di Bagliella o di terzetti o di musica polifonica, corsa, sicuramente, e si sa che ci sono pezzi di musica e maniere di cantare che si assomigliano. Dunque io penso che, quantunque, quando i paesi di Maghreb, di l'Africa, vengono a cantare o a suonare la sua musica, o corso,
o mugiri, o mugiri,
si trova qualcosa sempre.
Allora, è stato un tema di una nazione. La musica è stata costruttiva o ha favorito a un momento dato la creazione di nazione, in particolare penso all'Italia.
Bella sicura, e per questo che abbiamo scelto quest'anno il tema di una nazione e di l'unificazione di un paese, e dunque ci siamo appoggiati bella sicura nanta Nabucco di Verdi, perché la prima opera che ha tradotto, che ha saputo traduce su bisogno d'unità, perché c'era pensato che l'Italia era sotto la spada di ferro dell'Austriaci, e dunque una voglia di essere una nazione. Quando Verdi ha dato un Nabucco in 1842 a Scala di Milano, gli italiani hanno capito che i giudei che erano sotto il yugo della Siriane hanno capito che questi erano quelli.
Ogni volta che sento le storie, le avventure di questi atleti estremi, mi interrogo sul perché. Perché lo fanno? Ed è una domanda che ho rivolto anche ai miei figli, che fanno parapendio e paracadutismo.
Io mi pongo la stessa questione, ma c'era mica scordarsi che l'uomo che vola è sempre stato un sogno dell'essere umano.
Sì, sono sfide, il senso della sfida che si sta ampliando, sta cercando nuovi confini, e comunque queste sfide ci fanno conoscere degli aspetti della natura straordinari, effettivamente questi viaggi, queste avventure meravigliose che atleti come Nicolò Porcella fanno ci consentono di conoscere attraverso i canali social dei luoghi meravigliosi in Sardegna, Sicilia, in Corsica, ma anche in tante altre parti del mondo.
La nostra voce più nera, possente e bella, quella di Daria Biancardi, approdata a New York, ha ricevuto nella terra del blues che ha sempre amato un grande riconoscimento. Ha rappresentato l'Italia al Festival New York Canta e ha vinto la competizione, e poi ha sfilato al Columbus Day. Al Master Theater si è esibita nel brano Come una danza, che vi facciamo ascoltare.
Ma non scritto una canzone. E poi le cose che cantavo mi hanno dato un nome. E poi la gente a cui parlavo gli ha dato un valore. E poi mi sono innamorato e mi è cambiato l'umore. Perché i traguardi nella vita sono relativi. Dipende da che punto guardi e siamo tutti primi. E anche senza meta io non mi scoraggio. Sarò creduto fino in fondo in questo
viaggio. Ed è finita questa puntata di Mediterradio. Ringraziamo alla parte tecnica Cagliari, Marcello Marangoni, in regia Serena Schiffini.
A Bastia tecnica c'era Alicia Brunini.
Qui con me il nostro tecnico Claudio Vaiana, la nostra assistente Alessandra Ribolini e la regista Eliana Escheri. Se volete riascoltare la trasmissione andate sulla pagina Facebook di Mediterradio e condividetela.
Arrivederci a tutti.
Nous retrouverons nos amis sardes et siciliens la semaine prochaine. Méditerradio continue. Votre serviteur Pierre-Louis Alessandri reste en votre compagnie. Nos intermèdes musicaux seront illustrés par Rachid Taha, le chanteur franco-algérien disparu qui nous interprétera « Je suis africain ». Et l'italien Lello Analfino pour Coccio d'Amori. On parlera de nouveau des rencontres musicales de Méditerranée qui s'ouvrent à Bastia la semaine prochaine et de la lutte contre la corruption. Réunions et festivals sur ce thème se sont tenus à Tunis. Mais avant, un rapide regard sur la presse méditerranéenne avec le Liban, l'Irak, le Vatican et en Grèce.
Méditerranée, la revue de presse.
Au Liban, la rue aura eu raison. Le premier ministre Hariri a démissionné. La lutte est pourtant loin d'être terminée pour tous ceux qui réclament un changement radical dans la classe politique, écrit le journal libanais L'Orient le Jour. Comment alors s'organise la société civile qui a élu domicile sur les places et lance déjà des débats sur le visage d'un nouveau Liban, écrit encore le journal, qui estime que le flou règne. En Irak aussi, la rue semble remporter la partie. Le premier ministre est d'accord pour démissionner, à condition que les blocs au Parlement s'entendent sur un remplaçant. Le président irakien propose, lui, des élections anticipées, mais la rue veut plus. Quant au journal du Vatican, l'Osservatore Romano, il fait son titre de une sur l'Irak. « Écoutez le cri du martyr du peuple irakien ». Écrit le journal. Le pape qui recevait en audience les participants au cours de formation des chapelains militaires a insisté sur le devoir de respecter les prisonniers, même en temps de guerre. Même dans le contexte des conflits armés, le respect de la dignité et de l'intégrité physique des détenus est un devoir moral auquel chaque personne et chaque autorité est appelée, a déclaré le pape François, propos cité par l'Osservatore Romano. Dans les îles grecques sur lesquelles se trouvent des camps de migrants, la situation est explosive. On est au bord de la catastrophe, a mis en garde le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Plus de 34 000 personnes vivent dans ces camps sur 5 îles grecques, alors que leur capacité n'est que de 6 300 personnes. Les camps de Lesbos et Samos sont les plus surpeuplés. Information publiée par la newsletter La Matinale.
Lundi prochain s'ouvre à Bastia la 21e édition des Rencontres musicales de Méditerranée. 8 pays sont à l'affiche, avec cette année comme invité d'honneur l'Égypte. Un moment de plaisir musical, mais aussi de fraternité, des manifestations qui se dérouleront dans toute l'île. Georges de Zerbi, le président des Rencontres.
Méditerranée, l'interview.
L'invité d'honneur sera l'Égypte, entre autres pays méditerranéens et africains, je dirais. Pourquoi ? Parce que il s'agit de l'année dans le cadre de l'année culturelle France-Égypte. Et donc ils sont invités. Et non seulement ils sont invités, mais nous avons même invité la ministre de la Culture, l'ambassadeur de l'Égypte à Paris. Et donc ils viendront relever de leur présence nos soirées, hein, et en particulier celle du 7 novembre.
Ce qui veut dire que effectivement les rencontres de Méditerranée prennent part à la commémoration des 150 ans de l'ouverture du canal de Suez, qui va donner lieu en Égypte à un certain nombre de manifestations. Et la Méditerranée étant une grande famille, la Corse finalement prend sa part de cet événement.
Prend toute sa part dans cet événement, effectivement, vous avez raison de le souligner. C'est indirectement, évidemment nous ne fêtons pas le 150e anniversaire du canal de Suez, mais si l'Égypte et la France le fêtent, ils ont décidé de cette année, et donc nous nous raccrochons à ça, et nous sommes très heureux d'inviter les Égyptiens cette année, mais qui sont toujours nos invités tous les ans.
La Méditerranée permet, quelles que soient les distances, de pouvoir créer ce lien à travers la musique.
À travers la musique, c'est-à-dire que tous les pays, si l'on remarque, de tout le bassin méditerranéen, sont là. Alors, certaines années, on en a d'autres, et pas certains, ça change un peu, mais tous les pays se donnent rendez-vous. Et j'insiste sur le fait que notre association s'appelle les Rencontres musicales du Méditerranée. Et c'est ce mot qui est très important, parce qu'il permet aux musiciens de tous les pays qui jouent des genres de musique très différents de se retrouver, et ils apprécient. Je peux vous citer à titre d'exemple que le chef d'orchestre qui vient italien, qui vient depuis de nombreuses années avec ses élèves ici, me dit « Si tu savais comment nos élèves du conservatoire acquièrent de choses, parce que bon, il faut bien se dire que les élèves jouent chaque fois avec leur professeur, et puis ça sort pas de là. Là, ils jouent devant un public, et quel public ? Il y a 800 personnes, et puis ils vont dans toute la Corse. Donc, ils sont au contact du public en permanence. »
Qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'on retient de cette musique méditerranéenne ? Ou bien non, une fois parti, c'est fini, on ferme tout et puis on attend l'année prochaine ?
Ah non, je ne crois pas que ce soit fini. Il suffit d'écouter les réactions des élèves. Il y a une jeune fille qui est venue me voir à l'issue d'une conférence et qui m'a dit « Moi, je suis en troisième cycle au conservatoire de Bastia et j'ai tellement aimé l'an dernier cette rencontre permanente avec les musiciens italiens, les musiciens français qui sont des musiciens de haut niveau, que cette année, est-ce que vous pensez que je peux venir ?» Je dis « Mais bien sûr, il y a toujours des choses qui restent et des sentiments et des impressions. »
Donc ça a permis finalement ces rencontres d'établir des contacts avec d'autres pays et finalement de pouvoir aller faire ces rencontres ailleurs.
Absolument, c'est ce qu'on nous a demandé à plusieurs reprises. Alors évidemment, ce n'est pas simple à mettre sur pied, mais nous y travaillons et j'espère que nous arriverons à concrétiser cela. Et puis je voudrais dire aussi que c'était une vieille idée que mon prédécesseur Guido Grade avait également agitée, c'était si l'on pouvait faire venir l'orchestre israélo-palestinien dirigé par Daniel Barenboim. Alors, nous sommes sur une piste. Évidemment, ce serait un peu le couronnement de notre association et de notre travail au service de la musique et au service de la fraternité, parce que c'est ça qui est important.
La musique apaise les tensions et crée, comme vous le dites, de la fraternité.
Crée de la fraternité. Alors, je peux vous dire que tous ces groupes qui arrivent ont fait en sorte que la plupart des musiciens soient réunis dans un même hôtel, de sorte que les élèves, les professeurs, les accompagnateurs puissent vivre ensemble pendant une semaine, et je puis vous dire qu'il y a des échanges de haut niveau et des échanges très profitables aux uns et aux autres.
Quelle est la musique méditerranéenne, finalement, jusqu'à aujourd'hui, qui a le plus marqué, plus que d'autres au cours de ces années?
Ce ne sont pas toujours les mêmes groupes, bien évidemment. Hein. Les groupes changent, donc nous avons droit à des musiques différentes, même si c'est toujours le même esprit. Mais par exemple, ceux qui ont un peu l'oreille musicale et qui ont un vécu musical derrière eux sont chaque fois surpris par la qualité de la musique produite par les Jeunes Cordes de France. Les Jeunes Cordes de France se réunissent à Lyon. Ce sont les élèves, les premiers prix de tous les conservatoires supérieurs, enfin du supérieur, oui, de Paris, de Lyon, etc. Ce sont des qualités, il y a une qualité d'interprétation et de jeu extraordinaire. Mais les Italiens aussi sont excellents. Le conservatoire Giuseppe Verdi de Milan forme des élèves de grande qualité. Alors, ce qui a fait impression, c'est plus que la musique, c'est une image. C'est l'image du derviche tourneur égyptien. Parce qu'à plusieurs reprises, nous avons eu un derviche tourneur et ça impressionne les foules, c'est pas croyable.
Je suis africain du nord au sud. Je suis africain dedans comme dehors. Je suis africain, je n'ai pas le rythme de la peau. Je suis africain, un albinos afro.
À Tunis sont tenus deux événements concernant la lutte anticorruption. La réunion tout d'abord des agences internationales anticorruption qui regroupent de nombreux pays auxquels sont venus s'ajouter le Maroc, la Tunisie, la Macédoine du Nord. Et puis les rencontres internationales du cinéma anticorruption qui en était à sa deuxième édition. Mabrouka Béchir, journaliste d'investigation et membre du jury de ce festival, interrogé par Mayada Sili de RTCI, la radio publique tunisienne.
Méditerranée, le reportage.
Je crois que c'est très important d'avoir un festival qui traite les films d'investigation. Les films d'investigation, c'est un travail de qualité, c'est un travail qui donne au public la possibilité de regarder des films d'investigation sur la corruption. La corruption, c'est un phénomène très répandu, notamment dans les pays arabes et dans la Tunisie. Donc je crois que c'est très important d'avoir cette opportunité aux cinéastes et aux journalistes aussi de partager leur expérience cinématographique et aussi journalistique avec le public pour avoir cette possibilité de publier et de diffuser leurs travaux dans le domaine de la corruption et la lutte contre la corruption. Parce que en fait, le problème, c'est que nos médias aujourd'hui traitent des sujets de corruption, mais c'est pas assez fort. Donc il y a toujours de la réticence dans les médias, notamment les télévisions, qui ne sont pas vraiment trop chauds pour travailler sur l'investigation. Du coup, on a besoin de cette opportunité. Par exemple, je te donne mon exemple à moi. L'année dernière, j'avais un film qui s'appelle Fuel Fishing. C'est un film sur la corruption dans le domaine pétrolier. Et le problème, c'est que je n'ai pas trouvé des télévisions qui peuvent adopter la projection de ce film. Du coup, j'ai trouvé au RIFAC, les rencontres internationales du film anticorruption, la possibilité pour diffuser mon travail au public et avoir après une discussion et aussi avoir peut-être aussi d'autres réflexions, mais aussi d'autres solutions pour le vulgariser, par exemple pour les autorités, les gens qui sont intéressés par l'environnement et tout. Donc je crois que vraiment c'est très intéressant, c'est bénéfique, c'est une première dans le monde arabe d'ailleurs, et on doit vraiment valoriser cette initiative qui est en train de se développer, d'évoluer à travers le temps. Je crois que la Tunisie mérite un tel événement et la Tunisie qui est vraiment en guerre contre la corruption nécessite un festival pareil.
Vous avez été lauréate l'année dernière dans la première édition de ce festival. En tant que journaliste d'investigation, quel genre de difficultés vous avez rencontré, parce que ce n'est pas simple de traiter de la corruption?
En fait, la première difficulté, c'est toujours l'accès à l'information, notamment dans le domaine pétrolier. Donc moi j'ai travaillé sur la pollution due aux entreprises pétrolières dans les îles de Kerkéna et les fuites pétrolières qui ont vraiment détruit l'aspect écologique de l'île de Kerkéna. Donc la première difficulté, c'est toujours l'accès à l'information. La deuxième difficulté, c'est toujours l'investigation qui touche directement aux autorités et qui touche directement des gens qui sont accusés avec cette corruption. Du coup, tu trouves vraiment des gens qui t'attaquent. Par exemple, nous, on était attaqués, mon équipe était attaquée au bord de la mer quand on était en route vers la société qui a pollué la mer de Karkna. Donc, c'était vraiment très difficile. Mais aussi, il faut insister et il faut aussi travailler dans les normes scientifiques de l'investigation. Aussi, il y a une autre chose qui est vraiment très importante, le travail audiovisuel dans le domaine de l'investigation est beaucoup plus difficile que le travail sur un article écrit ou un article pour le web ou aussi même la radio. L'audiovisuel, c'est toujours clair que tu ramènes ta caméra, que tu enregistres les interviews et tout. Donc, c'est déjà pas mal d'avoir un festival qui met en valeur tout ce qui est travail d'investigation audiovisuelle, parce que c'est assez lourd, c'est assez difficile, c'est assez aussi coûteux, parce que c'est la production et la production est toujours lourde.
Donc parmi les difficultés aussi, je suppose, la distribution après et la diffusion du film.
Tout à fait. C'est vraiment le problème que j'ai eu. D'ailleurs, mon film reste toujours incapable d'être, de le diffuser. Pour moi, c'était très difficile la distribution. J'ai profité d'Erifac pour le distribuer. J'ai profité d'autres solutions telles que les conférences de presse où j'organise moi-même une projection spéciale. Mais pour le grand public, là, on a toujours des difficultés à accéder aux médias. C'est pour cela qu'on a besoin d'Erifac, on a besoin d'autres festivals, on a besoin de la société civile qui s'engage pour aider les journalistes à réaliser leurs films. Parce que moi, Film Fishing, je l'ai réalisé à travers la société civile.
C'est une première, ce festival, dans le monde arabe. Vous souhaitez que ce soit dupliqué dans d'autres pays?
J'espère bien, parce que vraiment, ça va vraiment développer aussi le festival tunisien.
Faccio peggio e senti sta canzone, la canto solo a te, coccio d'amore. Lo sangue mi fa volgere le vene, se non ti vedo mi viene di morire. A faccia peggio ca se tua canzone, io cannanza a voi scordo i dolori, le pene sono dolci, se tu mi doni a pace, io voglio stare sempre alla tua idea. Vetti nell'occhio tuoi d'ostetti, caloci non mazzai capire, fila di ferro e zucchero, la faccio una bannera, ogni ci batti sole, sole di primavera. Per mia tosina dea si cana, ca quando arredi o tempo a chiana, io vengo appresso a te, chiore di poesia, ca fa poesiario mondo sano. Io vengo appresso a te, fiore di poesia, che fa poesiario mondo sano.
Avec cette belle voix de Lello Anelfino, Méditerranée se conclut. N'oubliez pas notre rendez-vous quotidien avec la Méditerranée à 7h10, Mare Latino et Cantara, qui désormais sera diffusé le dimanche à 19h et rediffusé le lundi à 21h. Bon week-end et à la semaine prochaine.